con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «D'onde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità». Gesù andava attorno per i villaggi insegnando. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La nostra riflessione desidererei che cominciasse con la rilettura di queste parole del responsorio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi la missione di Gesù Cristo, Dio e uomo, è di incontrare tutte le anime dell'umanità passata, presente e futura. Quindi è il punto centrale della storia Gesù Cristo, perché essendo uomo come noi ha voluto essere un uomo, figlio dell'uomo. Il Verbo si fece carne. Dunque il Creatore, attraverso il pensiero suo per cui tutto fu pensato e voluto nella creazione, ha voluto ritornare in mezzo alla creazione guastata dal peccato, e Maria, dallo Spirito di Dio, che è Spirito Creatore, fu voluta e fatta immacolata. Perché su questo punto luminoso della nostra sorella l'umanità risentisse la dignità di figli di Dio, come Dio ha creato il primo uomo e la prima donna, e perché la nostra natura umana fosse perfetta. E il Verbo si fece carne. E Maria concepì per opera dello Spirito Santo. Dunque in Gesù c'è una natura umana creata, voluta direttamente dal principio attivo di Dio Creatore. Maria disse di sì e in mezzo a noi venne l'umanità di Cristo unita alla sua divinità. Dunque Gesù è Salvatore di tutti noi. Quando si legge che una delle osservazioni fatte da quelli del suo paese, nazaretani, che come insulto dicevano di Gesù, perché l'hanno visto per 30 anni vivere la loro vita, umile, laboriosa vita, perché una vita nascosta di falegname e di fabbro, quando Gesù andava in sinagoga stava zitto, non parlava agli altri, ascoltava quel che si diceva a tutti, pregava con gli altri il Padre Celeste, per 30 anni una vita umile e nascosta, per dirci che Gesù Cristo ha voluto partecipare totalmente all'umiltà della nostra vita quotidiana. Non aveva però fratelli e sorelle, perché in quei tempi anche i parenti prossimi erano chiamati fratelli e sorelle. La prova ne sia che quando leggi il Vangelo dove si parla di Gesù Cristo crocifisso, leggi nel Vangelo di Giovanni queste parole: ai piedi della croce di Gesù c'era sua madre e la sorella di sua madre, Maria Cleofe e Maria Maddalena. La Madonna non aveva sorelle. Maria Cleofe era sposata ad Alfeo, fratello di San Giuseppe. Vedete come le cognate, i cugini e le cugine in quei tempi si definivano come fratelli. Questo per togliere via subito una difficoltà. Ma poi vedete in questo episodio che noi abbiamo ascoltato che c'è un contrasto tra quelli del suo paese e Gesù Cristo. C'è un giudizio di squalifica da parte dei nazaretani nei confronti di Gesù e c'è la risposta di Gesù nei confronti dei suoi compaesani. Che tipo di squalifica? Cerchiamo di capire insieme. I Galilei, quindi l'Alta Galilea dove c'era Nazareth, andavano anche a Gerusalemme, erano obbligati, e si accorgono i nazaretani che il loro concittadino Gesù di Nazareth parla nel Tempio e tanta gente lo va a ascoltare. Allora si meravigliano di queste parole piene di sapienza e di santità e si stanno domandando: dove è andato a prendere costui tutto quello che sta dicendo? Altre cose dicevano i nazaretani di lui: come fa a dire certe cose lui che non è andato a scuola? Quindi Gesù Cristo, non essendo andato a scuola, come uomo non sapeva leggere e scrivere, eppure Gesù sapeva tutto. Capite, qui l'umanità era sostituita dal potere della divinità che tutto vede, che tutto può. Si meravigliavano. Poi quando hanno visto i miracoli operati da Gesù a Gerusalemme, questa gente finalmente ha sentito un punto di vantaggio per i propri conterranei. Notate, ancora un riferimento alla passione e morte di Cristo. Quando si stabilisce il giudizio per condannare Gesù Cristo, c'è qualcuno che lo difende nel Sinedrio, Nicodemo. E un sinedrita si alza e dice: senti, tu che hai studiato le scritture, hai forse trovato che venga dalla Galilea un profeta? Nessun profeta è mai venuto dalla Galilea. E se tu credi che Gesù di Nazareth sia un profeta, ti prego di studiare, perché si vede che hai studiato troppo poco. Perché l'altro aveva detto: non è lecito condannare uno senza averlo ascoltato e senza conoscerlo bene. Si escludevano i Galilei dalla categoria favorita da Dio, come erano i giudei. Quindi persone di secondo piano, categoria B. E allora adesso, vedendo un loro concittadino in risalto, che parla così bene che attrae le folle, che fa dei miracoli, che fa stare tutti incantati, perché come diceva Gesù, se non facessi degli miracoli che mai sono stati compiuti dalla fondazione del mondo, voi sarete senza peccato, perché rimarreste nell'ignoranza. E invece, vedendo i miei miracoli, dovresti capire che se faccio i miracoli in nome proprio, è segno che dentro di me c'è un potere che non potete vedere in nessun altro profeta. Perché i profeti pregavano Dio di intervenire per il miracolo. Gesù Cristo i miracoli li ha sempre fatti in nome proprio. Comanda la sola voce, crea il miracolo. Dunque in Gesù Cristo c'è qualche cosa di superiore. E i nazaretani erano felici. Tornate a Nazareth, ecco che sentono dire che Gesù viene in mezzo a loro e lo aspettano. Questo grande personaggio ci fa onore, ci ha fatto fare bella figura a Gerusalemme. Che cosa farà adesso che viene in patria sua? Amici cari, quando ci vedesse uno che fa miracoli, cosa desideri tu? Qui cominciano i nostri sbagli. Io scommetto 1 contro 100 o 100 contro 1, come ti piace, che i miracoli primi che vorremmo è la salute. È male desiderare di avere una perfezione di salute? No. Eppure non tutti hanno la salute. Possiamo pregare Dio perché ci dia la salute. E se non ce la dà? Amici cari, avete notato che quando Gesù arriva nella sinagoga di Nazareth, in mezzo a tutta la gente che lo sta osservando, vede lì in mezzo i malati, distesi su pagliericci, e i malati, miei cari, non hanno voglia di essere orgogliosi, superbi, prepotenti. I malati si sentono annientati, soli, hanno solo bisogno di misericordia, perché chi è malato non ce la può fare, la vita non è più vivibile e pensa di essere di peso a tutti quelli che sono vicini a lui. Quante volte il malato che deve disturbare i suoi di casa notte e giorno sente che la sua vita non soltanto è inutile, ma fastidiosa per sé e per gli altri. Lo sguardo dei malati, quel piccolo sorriso quando guardano Gesù, quelle mani che si tendono verso Gesù, e Gesù che ha una misericordia infinita li avvicina un dopo l'altro, pone le mani sul capo di ogni malato e dice il Vangelo che abbiamo ascoltato, li ha guariti tutti. Dunque i malati hanno avuto ciò che desideravano. Cosa avremmo chiesto noi a Gesù? Sentite che cosa desideravano i nazaretani. Se tu hai privilegiato quelli di Gerusalemme, che ci aborriscono, che non ci sopportano, che non ci stimano, che ci disprezzano, adesso che sei giunto nella tua patria, facci qualche cosa di diverso, di superiore agli altri. Lo meritiamo, no? Sei stato con noi 30 anni. Ti abbiamo visto, sei uno dei nostri. La tua madre la conosciamo, tutta la tua parentela vive qui, quindi favoriscici. Cosa vuol dire favorire? Facci star bene. Ecco quello che chiedevano. Cosa chiederemo noi dopo la salute? Facci avere dei soldi. Oh, se potesse Gesù fare dei miracoli, farci arrivare dei miliardi. Sta tranquillo, caro Gesù, cambieremo subito il programma delle ferie e ti dico io che con qualche miliardo potremo spassarcela un po' meglio, amici cari. Badate che il Signore che ci ama infinitamente, il paradiso in terra, non lo dà a nessuno. E molte volte quando ci sono i miliardi non c'è la salute, quando c'è la salute non ci sono i soldi. Quando ci sono salute e soldi non si va d'accordo, quando ci sono salute e soldi si va d'accordo, c'è qualcuno fuori quadro in famiglia, ce n'è sempre una. Io non ho mai incontrato nella mia vita di prete un uomo o una donna che siano senza croci. Puoi vestirti da festa, puoi sorridere finché vuoi, ma la croce dentro, personale e familiare, ce la portiamo tutti. E perché? Amici cari, l'eternità vuol dire il possesso di Dio. Il possesso di Dio completo in questo mondo non c'è. Possiamo avvicinarlo, spiritualmente metterlo dentro di noi, ci dà la sua pace, la sua sicurezza, ma siamo in cammino. La nostra vera patria non è questo mondo che dovremo lasciare. E dobbiamo prepararci a lasciarlo. Quando si viene vecchi, si perde l'intelligenza, la memoria, la vista, l'udito, tutto quel che vuoi, e capisci a un certo punto che la vita per se stessa, scusatemi la brutta parola, è una beffa. Hai lavorato tanto, sofferto tanto, hai messo al mondo dei figli, quando potresti goderti un po' la vita è proprio lì che non puoi più goderla, perché perdi tutto quello che ti dà godimento. Non ricordi più, non vedi più, non senti più, il sistema nervoso va a pezzi. Non ti puoi più fidare neanche di camminare come piace a te camminare. Lo facevi una volta, non lo fai più dopo. Ti accorgi che per quanto abbiamo e desideriamo di avere, poco per volta si perde qualche cosa. E avete notato che quelli che hanno i miliardi hanno una tentazione sempre presente. I miliardi mi rendono diverso dagli altri. Sono guardato, invidiato, ossequiato da tutti perché ho i soldi, e coi soldi posso puntare in alto la carriera. Carriera e soldi, posso anche dire la frase che se non si dice si sente al giorno d'oggi in lungo e in largo: cretino, goditi la vita più che puoi. E godersi la vita, amici cari, vuol dire che i soldi, quando sono tanti, non sono molte le persone a usarle bene. Arrivano i capricci, arrivano le voglie, e molte volte i soldi sono una trappola, e molte famiglie si dividono per i soldi, e i soldi che fanno gola a tutti fanno sì che molte creature abbiano anche le tagliole ai piedi, e sentono dalle stesse persone che si fingono amiche che amici non sono. Si mette l'apparenza, ma di fatti i tuoi soldi fanno gola, e per i tuoi soldi tradiscono te. Amici cari, vedete che il Signore non poteva accontentare quelli di Nazareth. Cosa voleva Gesù Cristo? Voleva questo, portare a Nazareth la garanzia che quel Messia che da tanti secoli Israele aspettava era finalmente in mezzo a loro. E difatti quando Gesù apre la Sacra Scrittura e parla ai nazaretani dice: lo Spirito di Dio è sopra di me, per questo io sono stato chiamato e mandato ad evangelizzare i poveri, ad aiutare i malati e a fare sì che torni la pace e la serenità della libertà a tutti gli spiriti e le anime degli uomini. Amici cari, vedete che se io e voi chiediamo qualche cosa al Signore può anche concedercelo. Se non ce lo concede, ricordiamoci sempre che il punto fondamentale per incontrare Gesù Cristo personalmente è che io e voi, avendo un'anima spirituale, un'anima immortale, abbiamo bisogno che Lui ci entri dentro per darci la perfezione di verità, di luce, di amore, quindi di vita divina, che ci faccia sentire vivere la presenza di Dio in maniera da sentirsi sicuri, perché non siamo soli, perché Dio è con noi, ci illumina, ci conforta, ci guida, e siccome Dio, mentre ci ama, è l'Onnipotente, vede i miracoli di Gesù, stai certo che se metti Gesù nella tua vita, nella tua famiglia, la salvezza verrà sopra di te, sopra tutti, perché il Signore porta con se stesso la divinità. In altre parole, quando tu inviti a casa tua un amico, fai un gesto di amicizia, che si può anche ricordare per molto tempo. Quando inviti nella tua anima Gesù Cristo, inviti addirittura Dio. E Dio ti rende se stesso. Ma come, tu uomo, tu donna, sei chiamato a diventare Dio? Cosa ha detto Gesù Cristo? Padre, non ti chiedo che gli uomini siano tolti dal mondo, ma che tu li preservi dal male, che siano una sola cosa con me, come io sono una sola cosa con te. Quindi accettando Gesù nella mia vita io divento Gesù, perché è Lui che mi fa diventare se stesso. Capisci allora, di fronte a questo c'era l'irritazione di quelli che erano nella sinagoga di Nazareth. Non li accontentava, era venuto per qualcosa di diverso. E Gesù aggiunge, fate attenzione perché li vedeva nel cuore, non c'è un profeta che sia ben accetto nel suo paese, tra la sua parentela. Amici cari, vuol dire che lì davanti a Gesù c'erano anche dei suoi parenti, cugini, gente legata da amicizia, che in quel momento rifiutavano Gesù. E il rifiuto profondo è quel che c'è in tutti noi. Signore, se mi vuoi bene, ascolta quel che voglio dirti e dammi ciò che io desidero. Se me lo dai, mi accontenti. Se non me lo dai, comincio a dubitare che tu mi voglia bene. E dubito perfino che tu ci sia, perché quel che importa più a me è di avere in terra quel che io voglio avere. Ecco lo sbaglio che facciamo. Quando ci avviciniamo a Gesù dice l'anima nostra, Signore, chi sono io? Una povera creatura. Se sei il mio creatore, sei l'infinito e l'eterno, pieno di essere, di bontà e di amore, Signore, dammi te stesso. In te stesso io mi posso fidare, perché tu che mi hai messo al mondo con la creazione, tu che sei venuto incontro a me, mi hai pagato col tuo sangue e hai dato la mia vita un destino eterno, io so che tu farai sempre il mio bene e mi aiuterai a camminare da vero uomo, da vera donna, da figli di Dio. Ecco quello che dobbiamo dire a Gesù. Dunque i malati li ha guariti, gli altri no. Si sono alzati, pensate, non hanno avuto riguardo, l'hanno preso per la tunica, l'hanno buttato fuori dalla sinagoga, l'hanno trascinato fino al ciglio di una rupe che c'era sopra il paese col desiderio di ammazzarlo. Dice il Vangelo che Gesù Cristo se ne andò, usò il miracolo per difendersi dai suoi concittadini. Da quel momento Gesù a Nazareth non è più tornato. Ecco perché, sentite leggere queste parole, non poté fare miracoli. Perché non poté fare miracoli? Perché quella gente non li meritava. L'avevano preso tutto al contrario di quel che lui voleva portare. I miracoli li fa per i poveri ammalati, non per gli adulti. E io penso, in quella sinagoga sarà stata presente anche la Madonna, e come no? Pensate al dolore di questa mamma quando vede Gesù, e lei, Maria, sapeva chi era Gesù, cacciato fuori, portato fuori di forza perché glielo vogliono ammazzare. Gesù se ne andrà e a Nazareth non tornerà mai più. Ma a Nazareth la Madonna si è fermata. Pensate voi donne, tutte le volte che esce di casa incontrarsi con quelle persone che lei conosceva molto bene, che in quel giorno aveva visto bene in faccia, e sapere che quelle creature che incontra volevano ammazzare Gesù, pensate quei tormenti in fondo al cuore di quella mamma. E la Madonna, piena di pietà e di misericordia, nel suo amore non può far altro che perdonare, perché come misericordioso Gesù, misericordioso anche Maria. Allora vedete, sta gente rifiuta Gesù, Gesù accetta di essere rifiutato, d'accordo, perché Gesù, se vuoi trovarlo, lo trovi su un altro piano, il piano soprannaturale. Gesù è tutto tuo, il piano naturale fidati di lui, perché se ti entra dentro nel cuore e nella vita, stai certo toccherai con mano che la provvidenza del Signore, che è misericordiosa all'infinito, non ti mancherà mai. Il Signore se ne va e ci dice questa lezione: se mi volete, sono sempre per voi, ma ricordatevi che sono venuto per salvare la vostra anima. Mi interesso anche del corpo, ma ricordatevi, figliuoli cari, ci dice il Signore, che il corpo invecchia e muore, e anche se ha bisogno di tante cose, ricordatevi delle mie parole: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in sopra più. Metti Gesù nel cuore e nella famiglia, quando Gesù è il Salvatore che ti salva per l'anima, e non dimentica il tuo corpo. Sia lodato Gesù Cristo.